Allora, io il pacco di articoli del giornale da commentare ce l'ho. Voi avete qualche questione da sottopormi? Problemi di una qualche attualità che vi interessano?
Lei parlava dei trattati internazionali. Riesci a dirmi qualcosa sul TTIP, che è quello che dovrebbe, cioè una cosa che non, di cui non viene discusso nei telegiornali? Qualcosa riesci a spiegarmi un po' meglio?
Vorrei. TTIP è, ve l'ho accennato oggi, un trattato in corso di negoziazione tra Unione Europea e paesi atlantici dell'altro continente, Stati Uniti e Canada. Non si sa nulla. Non si sa nulla perché i negoziati vengono tenuti riservati. A negoziare è un apposito comitato dell'Unione Europea, di cui però non si conoscono i membri, qualcuno li conoscerà, io no. Il Parlamento deve essere informato, il Parlamento Europeo deve essere informato, ma informato non nei particolari, perché i particolari sono riservati. Allora, il negoziato è a dimensioni cosmiche, nel senso che dovrebbe integrare il mercato dell'Unione Europea con il mercato americano e canadese, libera circolazione delle merci. Libera circolazione delle merci, lo vedremo parlando d'Europa, apparentemente è nulla, ma in realtà è tutto, perché la circolazione delle merci è data dalla disciplina. Se io definisco la birra come un liquido che deve avere 80 gradi, dico una stupidaggine, ho finito di far circolare le mie merci. E questa è una storia che in Europa conosciamo molto bene e che vi racconterò. Per cui non è semplicemente un trattato commerciale, è un trattato che condizionerà tutta la nostra legislazione. E il grande allarme è che non se ne sa nulla. Per cui a un certo punto verrà presentato il trattato al Parlamento Europeo, che dovrà approvarne la ratifica, ma il Parlamento Europeo non sarà coinvolto seriamente nella negoziazione. E sarà un pacco di carta così. Questo è l'allarme di tutti, perché abbiamo già visto i risultati di negoziazioni non seguite. Il WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che ha aperto la porta alla globalizzazione del commercio con la Cina, eccetera, ha negoziato in maniera abbastanza riservata e noi ci siamo trovati di fronte a una situazione di fatto. Chi negozia? Perché questo è il problema. Negozia il politico? No, via i politici dalle nostre decisioni perché sono ladri. Scemi. Perché se non ci va il politico, chi ci va? Chi ha un interesse? No. Va a discutere qual è il mercato della calzatura, andrà a Diego della Valle. Simpatica persona, ma fai i suoi pochi interessi se non è scemo, no? E questo è il problema. E voi capite che su questo c'è, incomincia a montare un lento e confuso allarme da parte dello stesso Parlamento Europeo, che si sta trasformando, dicono gli studiosi, da rule maker in rule taker, non in quello che fa le regole, ma quello che prende le regole, che non è esattamente la stessa cosa. E anche noi non siamo coinvolti in un circuito democratico come saremmo teoricamente abituati a concepire nella produzione delle leggi. Meno male, da Rousseau in poi tutti credono che le leggi ce le siamo fatte noi, abbiamo votato il legislatore e quindi in qualche modo partecipiamo. Questa è un po' ideologia, non è esattamente quello che accade nei fatti, ma qui siamo nella negazione anche dell'ideologia. Le regole saranno negoziate in maniera riservata da soggetti che a me sono ignoti, penso che qualcuno dovrebbe sapere chi sono, ma ahimè io non lo so. E questo mi fa incavolare come una belva. Chiaro? Di più non so dirle, vorrei poterle dire, ma non lo so. E anche questo mi fa incavolare come una belva. Poi, altre questioni? Allora, vi ho pronunciato che avrei parlato della direzione del PD di ieri. E vi assicuro che sono stupito io stesso di essere così convinto di parlarvi in un corso di diritto costituzionale di una riunione di un organo di un partito politico. Piccola parentesi, ho preso un accordo negoziato con me stesso, segretamente, per cui non faccio la pausa delle 5, ma finisco le lezioni alle sono le 5, 5 e tre quarti, così siete liberi di andarvene, e anch'io sono libero di andarmene. Diciamo sono due ore di seguito. Come mai mi viene in mente di parlarvi di questo? Mi viene in mente parlarvi di questo perché tendenzialmente queste lezioni sui giornali riguardano le istituzioni, la politica istituzionale, cioè quella che ieri vi indicavo come la parte del programma che si intitola forma di governo. Dicasi forma di governo, il rapporto tra gli organi che esercita la funzione di governo, cioè la funzione politica. La forma di governo è data dal sistema dei rapporti tra Presidente della Repubblica, governo e Parlamento fondamentalmente. E la forma è un modello, qui si parla di modelli e si fa molto confusione parlando di modelli perché sono astrazioni. Che forma di governo ha l'Italia? La risposta che tutti i manuali danno è una forma di governo parlamentare. Abbiamo capito tutto. La forma di governo parlamentare è la forma di governo in cui l'organo governo non viene eletto dal popolo, ma viene nominato, eletto, fiduciato dal Parlamento. Più esattamente, è nominato dal Presidente della Repubblica e deve avere la fiducia delle Camere. Questa è la forma minima, la silhouette. Questa forma di governo è quella che viene applicata in tutto il mondo conosciuto, salvo la Svizzera, gli Stati Uniti, la Francia e pochissime altre cose. Il che significa che il modellino con cui si governa l'Italia, la Germania, la Spagna, il Portogallo, il Regno Unito, la Danimarca, vado avanti, il Belgio, la Norvegia, l'Islanda, la Polonia, vado avanti, basta, è uguale e si chiama forma di governo parlamentare. Anche Cameron, che è il premier inglese, ha formato il governo perché l'ha incaricato la regina, è andato di fronte alle Camere e ha avuto un voto di fiducia, esattamente come Renzi. Eppure né Renzi è Camerun, né noi siamo l'Inghilterra, né il modo con cui si governa l'Italia è simile al modo in cui si governa l'Inghilterra. Come mai? Avendo le stesse regole, lo stesso involucro, ciò nonostante le performance, i modi di funzionare di questi sistemi è così diverso. Uno potrebbe dire perché noi siamo italiani, i tedeschi sono tedeschi e così via, ma sì, forse sarà anche una cosa del genere, ma non è lì la questione. La questione è che sotto la forma di governo, cioè sotto questo involucro di regoline minime, c'è un sistema politico. Il sistema politico italiano è diverso da quello tedesco, che è diverso da quello inglese, che è diverso da quello spagnolo e così via. E i sistemi politici non sono dati dal modellino, ma sono dati da altre cose. Se dovessimo capire da che cosa è dato, che cosa è che dà sostanza a un sistema politico, dovremmo cominciare a fare un lungo elenco. Sicuramente la legge elettorale. Perché la legge elettorale trasforma i voti in seggi e quindi ci dice come si costruisce un Parlamento. Sicuramente il sistema dei partiti. Il sistema dei partiti non è un pezzo di istituzione. E qui devo incominciare a dirvi delle cose pesanti, pesanti nel senso importante, rilevanti. Se noi parliamo di istituzioni, parliamo di organi costituzionali pubblici. Il governo, il Presidente della Repubblica e il Parlamento, faccio riferimento a questi tre, poi ci sarebbe anche la Corte Costituzionale e altre cose, sono organi con tanto di bandiera italiana della Repubblica Italiana. sono gli organi costituzionali della Repubblica Italiana e sono disciplinati dalla Costituzione, nonché da molte altre leggi. I partiti no. I partiti non hanno nessuna fisionomia giuridica, o meglio, hanno la fisionomia giuridica più destrutturata che esista. Non c'è dal punto di vista giuridico nessuna differenza tra un partito nazionale e l'associazione Amici della Mortadella. Uguale. L'associazione Amici della Mortadella sono quattro ciccioni che amano la mortadella, hanno l'effigie di Prodi come simbolo, si riuniscono prima e dopo pranzo con la mortadella e hanno fatto uno statuto sulla carta del salame. Questo può essere l'organizzazione che un giorno dice: candidiamo Prodi al Presidente del Consiglio, si presenta alle elezioni ed è un partito politico. Il nostro ordinamento non gli chiede niente. Dice: voi presentate le elezioni? Prego, accomodati, dici quali sono i candidati, raccogli le firme, dacci il nostro simbolo, la mortadella, e sei pronto. Tanto è vero che in Italia abbiamo migliaia di formazioni politiche, più o meno chiamati partiti, che si chiamano partiti, movimenti, formazione, popolo, eccetera, non cambia niente. Anche i 5 Stelle, che si definiscono un non partito e infatti hanno un non statuto, giusto per mettersi a ridere, sono un partito con uno statuto. Gli statuti li trovate tutti in rete, tutti i partiti pubblicano un pezzo di carta che loro dicono essere lo statuto e che dimenticano la sua esistenza. Perché? Perché tutte le associazioni private non riconosciute, cioè la forma più sciolta, più semplice, più informale di organizzazione sociale, è appunto informale, non ha molte norme che ci dicono qualcosa. Quattro di voi fanno un'associazione, non cambiano nulla in realtà giuridica, perché l'associazione non ha personalità giuridica, non può fare un contratto, sarà uno dei quattro che stipula i contratti. C'è qualche estensione della responsabilità agli altri soci, ma vedete, stiamo parlando di una cosa minima, che con alcuni problemi, perché un'associazione può anche gestire attività produttive. A me è capitato di essere presidente di un'associazione che aveva in realtà un'impresa. E quando ho cominciato a fare debiti ero molto preoccupato, perché rispondevo io col mio capitale, chiamarlo capitale, cioè capoluogo al massimo. No, cioè, voi capite che anche per il fornitore di merci avere un'associazione davanti non significa nulla. L'associazione non è un interlocutore, dice: tu come ti chiami? Bene, firmami la cambiale, ma nome tuo, non dell'associazione, perché l'associazione è sostanzialmente trasparente. Queste cose le studierete in diritto privato, perché appartiene alle forme di organizzazione. L'associazione può chiedere il riconoscimento, acquisisce personalità giuridica ed esce dal mondo del informale, sostanzialmente con poche regole, al mondo del formale, delle persone giuridiche, quelli cioè che sono titolari di diritti e di doveri. Questo lo studierete in diritto privato. Ma parlando dei partiti, noi parliamo di soggetti che dal punto di vista giuridico sono sostanzialmente inesistenti. Fantastico. Fantastico. Perché è fantastico? Perché se noi vogliamo parlare della nostra forma di governo, non possiamo non parlare dei partiti. Scusate questo interludio del concerto per clarinetto di Mozart, ma ogni tanto mi dimentico che esiste il telefono, scusate. Capite? Il problema è un problema abbastanza delicato ed è il motivo per cui da un lato, scusate, devo mettermi d'accordo con le dita, sì, ecco, da un lato i corsi di diritto costituzionale di fronte ai partiti si fermano, perché i partiti non sono nulla. Dall'altro, nessun discorso di un costituzionalista sulla forma di governo può prescindere dai partiti. L'Inghilterra, anzi il Regno Unito, è quello che è per una certa modo di essere dei partiti, nonché del sistema elettorale che fotografa e forma quei partiti. E il sistema elettorale inglese, per esempio, è tipicamente inglese, un sistema assolutamente ingiusto, dove chi vince le elezioni spesso perde, perché siccome la regola è first past the post, cioè il primo cavallo vince, se voi avete un partito che vince per un seggio nella metà dei seggi e perde per 0 a 100 negli altri, alla fine avete meno voti dei vostri avversari, ma avete un deputato in più e avete vinto le elezioni. Questo in Inghilterra non costituisce un problema. È l'abitudine inglese, è un sistema maggioritario uninominale che funziona così. In Germania, la Germania è fatta così perché c'ha dei partiti fatti così, molto strutturati, molto organizzati, molto tradizionali ormai, e c'è un sistema elettorale che affianca, fotografa e sostiene questo sistema dei partiti. L'Italia ha un sistema dei partiti fatiscente, avevamo un sistema dei partiti molto legato a una legge elettorale di tipo proporzionale. Dopo, furor di popolo, quel sistema è stato distrutto. Quando dico furor di popolo parlo con cognizione di causa, perché è stato un referendum votato a maggioranza bulgara dal popolo italiano a far fuori alcuni pezzi di quel sistema. Il fatto, per esempio, che siano state eliminate le preferenze, di cui tanto si parla, ma si dimentica che il 93% degli italiani ha votato contro le preferenze, per cui è risultato che la preferenza doveva essere una e solo una. E perché doveva essere una e solo una? Perché il sistema si era abituato al punto che le preferenze erano modo per far riconoscere le schede. Tu vota i seguenti numeri, 4, 18, 8 e 2, quello è un codice. E con quel codice si riconoscevano i voti. Per cui io, mazziere, andavo dal capo partito e dicevo: io ti porto 300 voti che tu puoi certificare sulle schede, tu che cosa mi dai in cambio? E questo era parte di un mondo di corruzione. Oppure era successo che il genio italico, perché noi siamo un popolo di santi, eroi, navigatori, ma poi soprattutto molto furbi e intelligenti, noi confondiamo la furbizia con l'intelligenza, che è significativo di questo paese, il normografo. Avete mai usato voi il normografo? Perché avete fatto le scuole in un mondo civile computerizzato. Ai miei tempi, nella mia scuola media, io passavo delle ore con una strisciolina di plastica, con le lettere incise, a ricalcare su un foglio di disegno Roberto Bin, scuola media, Dante Alighieri, classe, sezione era E, e la classe poteva essere seconda, terza, capito? E durante le lezioni cosa succedeva? Che il candidato regalava ai suoi lettori una piccola stringa di plastica con sopra scritto il suo nome. Così l'elettore non c'era bisogno neanche di saper leggere e scrivere, né di ricordarsi il nome. Andava al seggio e scriveva, ricalcando con la matita il nome. Tutte schede riconoscibili. Il capo bastone poteva dire: guarda, i 300 voti che gli ho procurati sono questi. Tutte scritte con normografo. Questo è il sistema politico italiano. Questo. Quando si parla male dei politici, giustamente, non dobbiamo dimenticare che i politici siamo noi, che tutta questa schifezza è stata prodotta dal popolo italiano, non da un popolo di eroi occupato dai marziani. Giusto per intenderci. È che se viviamo in un paese fatiscente, l'abbiamo reso fatiscente noi, posteggiando la macchina sul gradino e così via. Lasciamo stare questa lezione di educazione civica. Allora, che cosa avviene di interessante? Per cui io mi sono determinato, come direbbe un politico per l'appunto, a parlarvi della direzione di ieri del PD. È successo che quasi impercettibilmente il peso della politica, il peso della decisione politica si è trasferito dalle istituzioni ai partiti. Uno potrebbe dire, ma non è vero, perché i partiti hanno sempre dominato le istituzioni. Vero. Ma i partiti hanno dominato le istituzioni nel senso che si prendevano delle decisioni in sede di partito e venivano poi portate in sede parlamentare, per esempio. Non è che i parlamentari siano estranei alla politica, sono politici. Quello che è successo negli ultimi anni è una curiosa trasformazione che io per la prima volta rendo, come dire, esplicita. Io non è che ci avessi molto pensato prima, e per quello la dico in diretta. Qualche dato che forse vi può aprire la testa. Normalmente la gente da bene, che in larga parte è fatta da cretini, salvo una minoranza di falsificatori delle cose, dice: questo è un governo non eletto dal popolo. Quante volte lo sentite dire alla televisione? Il governo Renzi è il secondo governo non eletto dal popolo, è il terzo governo non eletto dal popolo. Questa è una bestialità, perché in una forma di governo parlamentare il governo non è eletto dal popolo. Mai. Ci può essere nel momento delle elezioni una forte indicazione della maggioranza. Ma questo è un'eventualità. Cameron è premier perché il suo partito conservatore ha vinto le elezioni. Il giorno dopo, il giorno stesso delle elezioni, contati i seggi in Parlamento, non i voti nel paese, ma i seggi nel Parlamento, la regina sapeva che doveva ricevere Cameron e nominarlo e dargli l'incarico di formare il governo. Dopo le nostre elezioni del 2013, Napolitano non era in grado di farlo, perché il PD che doveva vincere le elezioni non le ha vinte, il sistema elettorale gli dava un grosso premio alla Camera, per cui il PD ha una maggioranza consistenza della Camera, ma al Senato no. E perché al Senato no? Perché il sistema elettorale del Senato è fatto apposta perché non ci sia una maggioranza. Si chiama Porcellum per questo. Si chiama Porcellum non per la fisionomia del legislatore che l'ha immaginato, che sarebbe un buon motivo, ma perché lui stesso l'ha definito una porcata. L'ha definito una porcata perché è stato un sistema elettorale abusivamente, perché contro tutti i principi, imposto da una maggioranza di centrodestra che si era sicura di perdere le elezioni il giorno prima delle elezioni, qualche settimana prima delle elezioni, passato con i voti della vecchia maggioranza che ha detto: io perdo le elezioni, però ti lascio un sistema elettorale che non consente di governare. Dove? Al Senato. E si chiama porcata per questo, per cui, come dire, è un vanto che il grande statista mena. Sono così furbo, non intelligente, basta vederlo per capire che l'intelligenza non alberga nelle sue arterie, ma è furbo, caspita se è furbo, e ha costruito un sistema elettorale fatto dichiaratamente per rendere ingovernabile il Senato. Tanto è vero che Prodi, che vinse le elezioni del 2006, si trovò il Senato senza una maggioranza reale, con qualche cartuccia. C'è stata una serie di scene penosissime degli senatori a vita, di cinque senatori a vita, che sono cinque anziani signori con un piede e tre unghie nella fossa, che di solito non vanno al Senato perché, insomma, bisogna spostare carriole per portarli, che andavano a votare sistematicamente per tenere sul governo. La premia Nobel Rita Montalcini, che poveretta era anche accecata, per cui si aggirava accompagnata da un po' di gente a votare, Questa era la maggioranza di Prodi. Perché? Perché il sistema elettorale era congegnato in modo che nessuno avesse la maggioranza. E Bersani, che era il segretario del partito che ha vinto le elezioni, nel senso che ha avuto più voti degli altri partiti, aveva un premio di maggioranza, ennesima porcata, alla Camera, che lo avrebbe reso padrone della Camera, ma il Senato non aveva la maggioranza. Doveva chiedere i voti o a 5 Stelle, che gli hanno detto: Marameo Cucù, noi siamo troppo puri per avere rapporti con te, oppure andare a chiedere i voti a Berlusconi, che era una cosa che gli faceva talmente schifo che piuttosto avrebbe rinunciato al governo, cosa che ha fatto. Improvvisamente il sistema si è seduto, non ha più trovato la ovvia continuità tra le elezioni, la maggioranza politica, la formazione del governo, che è il normale regime. Si va a votare, dopo il Presidente della Repubblica, il giorno dopo, visto i risultati elettorali, sa qual è la maggioranza. Molte volte non c'era nessuna discussione. Berlusconi ha vinto le elezioni con grande margine, non c'era nulla da discutere. Per cui chiamava Berlusconi e diceva: mi fai il governo? Lui diceva sì, e ce lo faccio, e lo faceva. Questo era il tragitto per cui dalle elezioni usciva una maggioranza che esprimeva il governo. Non fosse che tutti i governi di Berlusconi poi hanno avuto il problema di fare i conti con la coalizione, perché siccome noi siamo un paese di furbi, abbiamo tanti partiti, questi partiti si mettono d'accordo ciascuno toccando il cornetto, dicendo lo giuro con i corni dietro la schiena, eccetera, e così si presentano alle elezioni, raggiungono la maggioranza dei consensi, occupano il Parlamento e il giorno dopo si cominciano a litigare. Berlusconi visse le elezioni nel 94 a capo di una maggioranza fatta di due sottomaggioranze, Forza Italia e la Lega al nord, Forza Italia e Alleanza Nazionale al sud, perché la Lega e Alleanza Nazionale non volevano stare insieme. Bello, intelligente strategia politica. Qual è stato il risultato? Che dopo un anno la Lega è uscita dalla maggioranza e Berlusconi ha fatto flop. È durato un anno più o meno. Dopo ci sono stati i governi tecnici, poi ha vinto Prodi. Prodi ha vinto le elezioni con un'alleanza in cui c'era il PD, PDS, non so come si chiamasse allora, cambia spesso nome, e ultimamente anche un po' le facce, e accanto al PD c'era i Verdi, i socialisti, gli ambientalisti un po' meno verdi dei Verdi Verdi, e poi il Partito Comunista Italiano, e c'era una serie di formazioni, tutte coese nel battere Berlusconi. Hanno battuto il Berlusconi e il giorno dopo hanno cominciato a tirar fuori pezzetti della maggioranza, finché un bel giorno Prodi ha detto: adesso basta, adesso io metto qui una questione di fiducia, chi è favorevole voti sì, chi è contrario voto no. Ha vinto per pochi voti, 4 se ben ricordo, il no, e lui ha detto: io non ci sto più a queste condizioni. 3 famosi no. Si è comportato da statista in quella fase. Berlusconi è l'unico nella storia d'Italia, diciamo dal 1880 più o meno, che sia stato sfiduciato in Parlamento. Tutti gli altri sono state dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri. Prodi volle essere battuto, perché così si vedeva in faccia chi aveva violato il patto di coalizione, con l'idea che quello sarebbe stato sanzionato. In parte sono stati sanzionati. E Bertinotti, per esempio, non è stato lui il colpevole, sono state altre figure, non sono più stati eletti. La volta dopo, che nel 2008, Prodi fece la stessa cosa e fu sfiduciato e si dimise, dopo un anno e pochi mesi di governo, era stato il grande Mastella. Mastella vi dice qualcosa? Il grande Mastella è sparito dalla scena politica, per cui qualcosa è servito, c'è stata una qualche reazione perfino degli elettori di Stati italiani che non hanno rieletto quelli che avevano colpito una maggioranza, perché tutti hanno bisogno di avere un governo. E avere un governo che saltella tutto il giorno tra crisi e non crisi non fa bene a nulla, che è il problema di Napolitano, come vedremo. Bene, allora vedete, noi non possiamo capire nulla di un sistema, di una forma di governo, come funziona, senza capire il sistema politico. E per capire il sistema politico bisogna uscire dal diritto e occuparsi di scienza politica, probabilmente, no? Ma invece io voglio stare nel margine del diritto costituzionale e segnalarvi delle cose interessanti. Primo, uno dei normali mantra che si ripetono 14 volte al giorno è che il nostro non è un Parlamento di rappresentanti del popolo eletti, ma di politici nominati. Credo che questo sia soprattutto Beppe Grillo a stanazzarlo spesso e volentieri. Ma è vero, il sistema elettorale detto porcata a questo portava. Dico portava perché con la sentenza del primo gennaio di quest'anno, non del primo gennaio, del gennaio, la numero uno del gennaio di quest'anno, la Corte Costituzionale ha fatto a pezzi questa legge dicendo che alcune cose sono illegittime. Per cui l'attuale disciplina elettorale è fatta in metà del porcellum e per metà della sentenza della Corte Costituzionale ed è sostanzialmente inapplicabile perché è un sistema proporzionale che non funzionerebbe molto, nel senso che non darebbe una maggioranza politica. E i deputati sono stati nominati dai partiti, sono stati inseriti dentro nelle liste e sono finiti alla Camera da gente che non c'ha nessun rapporto col territorio, non sono passati per nulla, sono sbugiardati, sono presi in giro, nessuno li conosce e così via. Ma contemporaneamente è successo un fenomeno uguale opposto, tutto targato PD. Ed è un fenomeno interessante perché è un fenomeno non inconsueto nel mondo. Che cosa è successo? Che per ragioni sue proprie, cioè di destrutturazione politica, incasinamenti, lotte tra gruppi, eccetera, il PD ha incominciato a scrivere regole sulle proprie decisioni. Vedete, questa è una cosa interessante perché i partiti in Italia non hanno una disciplina pubblica, sono organizzazioni private. Se io voglio fare i partiti in cui tutti coloro che si iscrivono al partito mi danno 10 euro e comando io, credo che ci sia un partito così, e do io 10 euro e comando io, quel partito non ha nessuna illegittimità. Questa è stata una scelta dei nostri costituenti molto sofferta. L'articolo 49 dice che tutti hanno diritto, visto che voi non avete la Costituzione, ve la procuro io, tutti hanno diritto, di tutti i cittadini, a partecipare alla politica nazionale attraverso i partiti con metodo democratico. Ma il metodo democratico non è neppure un requisito dei partiti, ma della lotta tra i partiti. E i partiti tra di loro che devono giocare col metodo democratico. Una regola del gioco, non una regola della squadra. Sito del governo, parte seconda. Eccolo qua. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. In Italia non si è voluto dire nulla sulla disciplina dei partiti, neanche obbligare i partiti a essere democratici. Questo non è un obbligo costituzionale. E non lo si è voluto fare perché eravamo in piena guerra fredda, non in piena, all'inizio della guerra fredda, e c'era il rischio che mettendo un'indicazione, per esempio la legge disciplina l'organizzazione dei partiti, questo fosse un modo per chi avrebbe vinto le elezioni di mettere fuori campo gli altri. Dovete pensare che, ne parleremo parlando della Costituzione, la nostra Costituzione è stata scritta senza sapere qual era il destino politico dell'Italia, anche sotto il profilo internazionale. Non si sapeva quali fossero le forze che avrebbero vinto le elezioni. Le elezioni del 48 sono state epiche anche per questo. Ha vinto la Democrazia Cristiana, ma questo non lo sapevano prima. Avevano il sospetto però. Per cui anche il pericolo di avere una parte politica, un partito politico che occupa il potere e scrive le regole sugli altri partiti, era un modo per consentire poi di cacciare gli altri partiti fuori dalla vita politica. È quello che è successo in Germania. La Costituzione tedesca vieta i partiti, diciamo, anticostituzionali, c'ha delle norme che ormai hanno perso la loro funzione, ma sono state tremende negli anni 50, il Berufsverbot, il divieto di impiego pubblico di insegnamento per i radical, cioè coloro che hanno posizioni radicali rispetto ai valori costituzionali, voleva dire che tutti quelli che erano troppo di destra e troppo di sinistra non potevano accedere ai pubblici uffici e all'insegnamento. E i partiti venivano sciolti. Il Partito Comunista era fuori legge in Germania. E voi capite che questo era un rischio che i nostri costituenti non hanno voluto correre. Per cui hanno lasciato i partiti allo stato brado. Solo negli ultimi anni, attraverso due leggi che hanno modificato il sistema di finanziamento dei partiti, si è introdotto l'obbligo per i partiti, se vogliono avere finanziamento pubblico, perché possono anche rinunciare, a scrivere un loro statuto e mettere nello statuto alcuni minimi presidi democratici. È una novità nel nostro ordinamento. Tra l'altro fatta contro Grillo, perché noi siamo sempre furbi. Siccome il partito di Grillo è quanto di più antidemocratico si sia visto negli ultimi 700 anni, e la fregatura che volevano dargli, adesso facciamo una legge sul finanziamento dei partiti, che non è più pubblico perché scatterà il finanziamento privato tramite dichiarazione dei redditi, ma quel finanziamento può accedere solo al partito che abbia uno statuto e non un non statuto, come spiritosamente dicono loro, e che abbia alcune regole, neanche regole, che dica come si fanno le cose, dica quali sono gli organi, come si decide e così via. Per la prima volta in 60 passa anni di storia italiana esiste uno straccio minimo di disciplina leggerissima di cornice dei partiti. Non obbligatoria, ma posta come condizione all'accesso al finanziamento. Per cui invece avere nella nostra storia un partito che incomincia a costruire regole sulle proprie decisioni e regole abbastanza rispettate, non totalmente rispettate, anzi si potrebbe fare una lunga analisi di quanto viene rispettato nello statuto del PD, è una novità, ed è una novità che incrocia l'altra novità. Non abbiamo un Parlamento di nominati, dove le maggioranze non si trovano, le posizioni non sono chiare, non si sa chi siano questi signori che li abbiamo messi lì. Dall'altro abbiamo un partito che sarebbe un'associazione privata, ma che ha reso pubblico i suoi modi di decidere. E questo è significativo. Bersani aveva vinto le primarie, non previste per quella carica, per presentarsi come candidato al Presidente del Consiglio nelle elezioni del 2012, quella là, 13. Le ha vinte ma le ha perse, cioè ha vinto le primarie, si è presentato come candidato premier, non ha avuto la maggioranza sufficiente, a un certo punto si è dimesso, il partito ha lanciato delle nuove primarie per il segretario del partito, per cui non per una carica pubblica, ma per la carica del leader del partito. Renzi l'ha stravinte e ha stravinto anche occupando l'Assemblea Nazionale, che è l'organo assembleare. La successione è impressionante perché nel frattempo c'era il governo Letta. Il governo Letta era un governo nominato da Napolitano con una maggioranza di grande coalizione, iniziato Letta con l'appoggio PD-PDL, poi Berlusconi si è tirato dietro, è rimasto con Alfano e quegli altri splendidi individui, con una maggioranza che comunque c'è. E perché c'è questa maggioranza è una cosa che vi devo dire, ve lo dirò dopo. E Letta era Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè la parte formale della Repubblica, della forma di governo, era scattata. Il Presidente della Repubblica, dopo lunghi mesi di studio e trattativa, consultate le forze parlamentari, chiama Letta e dice: per favore formami il governo. Governo, Letta dice: questo è il governo, giura e diventa Presidente del Consiglio dei Ministri. Queste sono le istituzioni. Nel frattempo, tramite, notate che Letta non si è mai presentato alle elezioni, si era presentato Bersani. Letta era un uomo di partito, per cui questo governo si dice che non è stato eletto dal popolo, ma vi ho già spiegato che questa è una sciocchezza, ma diciamo che era un partito che non aveva alle spalle un programma politico, una maggioranza che si è presentata al voto, anzi era un governo di grossa coalizione, cioè tra i nemici che si sono combattuti duramente durante la campagna elettorale. Per cui il governo Letta era sì un governo politico, ma un governo molto lontano dal momento elettorale. Renzi vince le primarie di un partito, diventa segretario di un partito, cioè di un'associazione privata, ma diventa segretario di quel partito tramite un metodo democratico. È stato eletto, lui è stato eletto con molti voti, quasi l'80% delle, no, 67% delle preferenze, ma all'interno di primarie di partito, non delle istituzioni, di un'associazione privata. Ma lui aveva la forza dei voti che Letta non ha mai avuto, che ovviamente non significa che non fosse un governo legittimo, perché questo non c'è scritto in Costituzione. Si fanno le elezioni, si fa un governo e se ne possono fare altri 100. Se uno si dimette, si dimette. Il Presidente della Repubblica deve nominare un altro governo. Il problema è avere un governo. È chiaro che anche Monti non si era presentato alle elezioni, era governo tecnico. Non si chiama Belzebù, si chiama Berlusconi, anche lui ha guidato un governo, ma lui era il leader di una coalizione che ha vinto le elezioni. Per questo lui dice: io sono stato l'ultimo presidente del Consiglio democratico di questo paese perché votato dagli italiani, che è un cortocircuito. Non c'ha tutti i torti, perché quantomeno lui si è presentato con la sua simpatica faccia alle elezioni e gli italiani, complimenti, lo hanno votato. E quindi lui è andato da Quirinale, Napolitano, dicendo: ho vinto le elezioni, certo che faccio il governo. No. Monti era un ministro tecnico, Letta non era il leader del partito che si è presentato alle elezioni, Renzi è il leader di un partito votato all'interno dei meccanismi del partito, ma con un voto democratico che gli altri non hanno avuto. Mi sono segnato le date perché io mi dimentico le cose. Le primarie sono dell'8 dicembre. Il 13 febbraio, dopo il famoso stai sereno detto da Renzi a Letta, come dire: ma io non insidio il tuo governo, il 13 febbraio la direzione del PD, la direzione del partito, decide di sfiduciare impropriamente Letta, ma Letta non era il segretario del partito, era il presidente del governo, ma il partito di maggioranza gli dice basta. Il giorno dopo Letta rassegna le dimissioni. Abbiamo un rapporto tra ciò che avviene nell'associazione privata partito e ciò che avviene nell'istituzione pubblica che è immediato. Il 14 sono le dimissioni, Il 17, tre giorni dopo, Napolitano convoca Renzi e gli dà l'incarico formale del governo. E il 22 si forma il primo, giura il primo governo Renzi. Vedete, abbiamo un cortocircuito tra i meccanismi democratici di un partito, che finalmente si è dato regole e più o meno le rispetta, e i meccanismi molto meno trasparenti, molto meno democratici delle istituzioni che hanno perso credibilità nel frattempo. Un bel cortocircuito. E questo vi spiega perché ieri c'era una decisione importante. Ci ho messo un'ora per arrivare finalmente al nucleo. Una decisione importante perché ieri un organismo di un partito, la direzione del PD, ha discusso una questione di indirizzo politico fondamentale. Ora io non entro nel particolare di questa mitica questione dell'articolo 18, che è in larga parte una questione simbolica, un po' anche di scarso rilievo, ma ieri c'è stato uno scontro tra linee politiche all'interno di un partito. Ha vinto Renzi, ha vinto di più di quanto ci si aspettava rispetto ai voti della direzione, e naturalmente i giornali, che sono tutti quanti giornali sportivi mascherati da giornali politici della Repubblica, articolo 18 vince Renzi, ecco, questo è un modo di dare notizie proprio da giornale italiano, no? Schifezze, non è così che funziona la cosa, non era l'articolo 18 l'oggetto della discussione, era una serie di problemi del rapporto tra leadership e minoranze, gestione degli accordi, modi di governare. Si deve governare tramite accordi o tramite decisioni imposte coi voti? Poi c'è anche la questione dell'articolo 18, che non è una questione importantissima, è molto montata. Dietro c'è una visione del rapporto tra il vecchio e il nuovo nelle relazioni tra partiti di sinistra e sindacato, tra il sindacato e il mondo del lavoro. Ci sono tante cose dietro. C'è stato un dibattito politico molto delicato, ma interno di un partito, interno a un'organizzazione privata non riconosciuta. Che rilevanza avrà tutto questo per il resto del paese? La rilevanza è notevole, innanzitutto perché, ecco, naturalmente quella pagina che avevo ritagliato non ce l'ho. Perché il problema è come tutto questo entra nelle istituzioni. Quale sarà il momento in cui questa decisione si sposta nelle istituzioni? E come si sposta? Come diventa da una questione meramente politica di un partito politico una questione giuridica, istituzionale e costituzionalistica? Dal momento in cui viene coinvolto il Parlamento in queste decisioni. Si sta parlando di una legge delega, fonti del diritto, di una legge che delega il governo a fare i decreti che dovrebbero modificare il mercato del lavoro. Questa legge di delega deve essere presentata al Parlamento e deve essere approvata dal Parlamento, deve essere discussa dal Parlamento. Il problema è come si trasferisce la decisione di un partito nella decisione di un Parlamento? Questo è un interessante problema, che credo che sia la questione che più agita i sonni di Renzi e di molti altri. Per il semplice fatto che il passaggio dal partito al Parlamento è il passaggio dalla sfera privata a quella pubblica, è regolato. Voi sapete che cos'è il divieto di mandato imperativo? Divieto di mandato imperativo è una norma costituzionale. È una norma costituzionale che ha una funzione fondamentale, anche se molto, molto simbolica. È una vecchia norma. Il mandato imperativo è un istituto giuridico della rappresentanza. Anche questo lo studierete in diritto privato. Vedete quante sovrapposizioni. tizio non c'ha tempo di comprarsi le scarpe e dice a Caio: senti, per cortesia, dammi comprare un paio di scarpe. Caio va, compra un paio di scarpe e ha un mandato a comprare le scarpe. Ok? C'ha i soldi, li mette lui, ma lui acquista in nome dell'altro. È un tipico meccanismo di rappresentanza. Il mandato imperativo è una regola di questa rappresentanza, perché se io ti dico: tu mi devi comprare un paio di scarpe color giallo canarino e con la punta in su e con 5 lacci e che non costano più di 22 euro, io gli sto sempre dando un mandato. Il problema è che lui mi chiede: e se non le trovo così, torna da me a chiedermi, portami una foto, fammi, non è un selfie delle scarpe, mettiti le scarpe qua e fatti un selfie. Ok? Regole della rappresentanza. Io che ho vissuto in epoca in cui si facevano assemblee degli studenti più che frequenza dell'università, mi scherzi nel 68 all'università, di queste questioni del mandato abbiamo discusso settimane. Si leggevano i mandati, i rappresentanti dell'assemblea degli studenti per andare a parlare con il preside, e il problema era: abbiamo un mandato vincolante oppure no? Perché se io ti nomino il mio rappresentante, tu vai a discutere a mio nome, quello che tu accetti, lo accetti a mio nome. E se io non voglio avere questa distanza, ti vincolo al mandato imperativo. Tu vai a discutere, discuti. Se sei fuori di quello che noi abbiamo deciso in assemblea, torni ad referendum. Referendum nasce da questo. È un istituto della rappresentanza feudale in Francia. Quando in Francia, prima della Rivoluzione francese, esisteva un sistema di rappresentanza, il re convocava gli stati generali, che il monarca assoluto non faceva volentieri, fatto, per 150 anni non l'ha fatto, ma in precedenza si faceva, e poi nell'89 si è fatto, dai villaggi partivano i rappresentanti del popolo, con cahier de doléances, espressione che forse avete sentito dire, cioè un documento delle richieste. Quello era il vincolo del mandato. Loro dovevano e potevano discutere nell'ambito del mandato, non di altro. Se durante la discussione il re diceva: adesso mi dite cosa pensate su questa altra questione, loro erano fuori mandato e dovevano tornare ad referendum, a riferire ai loro elettori per integrare il mandato. Quanto è lontana la nostra storia, quanto abbiamo preso da racconti, no? Da questioni lunghe, sempre le stesse, sempre diverse. Quando fanno il giuramento della palla corda, che è il bel inizio della Rivoluzione francese, questo giurano: rompiamo il mandato imperativo. Qui siamo tutti rappresentanti di Francia, non abbiamo più gli stati che noi rappresentiamo, non ha più un mandato che rappresentiamo, siamo liberi di rappresentare. Caspita, ma chi ci ha perso è anche il popolo, se ci pensate, no? Il popolo ha perso il mandato imperativo. Quando i 5 Stelle, deputati di, dicono dobbiamo consultare la rete, dicono esattamente questo. Noi non siamo liberi rappresentanti, non siamo eletti per rappresentare il popolo italiano, noi siamo legati alla rete, siamo ragni legati alla rete e abbiamo un mandato limitato, se ci sono questioni nuove dobbiamo consultare la rete. Stanno semplicemente violando la norma sul divieto di mandato imperativo, che dice che i nostri parlamentari rappresentano l'intera nazione senza vincolo di mandato imperativo, non sono vincolati a quello che hanno promesso gli elettori, mettiamola così. Allora, i deputati sono liberi di mandato imperativo, il che significa che anche il loro vincolo al partito è relativo. Quando i deputati vengono eletti, deputati, senatori, parlamentari vengono eletti, dichiarano di appartenere a un gruppo parlamentare. I gruppi parlamentari più o meno rispecchiano i partiti. Per cui c'è un gruppo PD che riprende dentro i senatori al Senato, i deputati alla Camera del PD, così come c'è per 5 Stelle, per il PDL o quello che è. Benissimo. Generalmente questi organismi sono organismi che decidono, per cui dopo la direzione del PD ci sarà una decisione dei gruppi parlamentari che decideranno che posizione prendere alla Camera e al Senato in relazione alle proposte di legge del governo. Quale legame c'è tra la decisione interna di un partito e la decisione invece assunta da un'istituzione, perché il gruppo parlamentare è ormai un'istituzione? Formalmente nessuna, cioè giuridicamente nessuna, perché non c'è il mandato imperativo. Sostanzialmente c'è tutto il legame della politica, perché il gruppo parlamentare che decidesse in maniera diversa del partito sfascerebbe il partito. Ma una volta che il gruppo parlamentare ha deciso votiamo sì, i deputati a loro volta, pur parte del gruppo parlamentare, sono liberi di votare, perché non c'è divieto di mandato imperativo. Per cui il civato di turno può dire io non voto, voto contro. Quel giorno so già che avrò mal di testa, non sarò presente. E nessuno gli può fare niente, il massimo che possono fare è espellerlo dal gruppo parlamentare, B, espellerlo dal partito. Siamo arrivati alla elezione di stamattina, no? L'espulsione è una sanzione, è l'esclusione da una forma di organizzazione sociale, ma non sono atti giuridici, perché una volta espulso dal partito ed espulso dal gruppo parlamentare, il deputato continua a fare il deputato, non è obbligato a dimettersi. Quanti ne hanno espulsi il Grillo e 5 Stelle? Un bel po', sono ancora deputati, sono entrati nel gruppo misto, che è appunto il gruppo di quelli che non hanno un'appartenenza politica abbastanza grossa. Per cui la decisione di ieri del comitato di direzione del PD è molto interessante, perché è anche la prima volta che si vede un dibattito così pubblico, sembra quasi che quello sia il Parlamento, no? Ma la traduzione poi in atti parlamentari è un'altra storia, è un altro cammino, e non sarà un cammino tanto semplice, tanto è vero che Renzi ne è uscito dicendo conto, testuale, conto che la decisione sia rispettata in Parlamento, cioè che gli appartenenti al Partito Democratico si sentono vincolati a una decisione assunta a grande maggioranza, ma contro cui loro hanno votato, ciononostante stiano alla disciplina di partito. Complicata la cosa, ma anche, devo dire, molto interessante. Vi dicevo, questa non è un'anteprima mondiale, perché le primarie, lo sapete bene, sono un genere importato dagli Stati Uniti, insieme al chewing gum, la Coca-Cola, l'iPhone e la Chrysler. Le primarie sono state sviluppate negli Stati Uniti. E come mai? Come mai negli Stati Uniti sì, in Germania no, e in Inghilterra neanche? In Francia questa volta Hollande si è candidato dopo aver vinto le primarie. Ma perché? In Inghilterra esistono i partiti, sono molto solidi, in Germania esistono i partiti, sono molto solidi, in Francia i partiti si stanno liquefando come in Italia sono liquefatti, in America non esistono. In America i partiti esistono solo in fase elettorale sostanzialmente, sono dei grandi comitati elettorali, e le primarie in America sono le vere elezioni. Le primarie sono... E le vere elezioni, perché sono il modo con cui i partiti, non solo quelli storici ma anche gli altri, decidono chi è il loro candidato, ed è un percorso durissimo. Le primarie durano un sacco, una lotta senza esclusione di colpi, con investimenti di soldi pesantissimi, perché in America il denaro parla, l'ha detto la Corte Suprema, per cui dobbiamo arrenderci. E la disciplina delle primarie in America è scritta nella legislazione degli Stati, non tutti gli Stati, ma buona parte degli Stati ha delle norme sulle primarie, e le norme sulle primarie non sono norme uniche dei primari si fanno così. Sono le norme per le primarie dei democratici, le norme per i primari dei repubblicani, per le norme per i primari di altri partiti storici locali. Cioè ogni partito ha messo in legge la propria regola sulle primarie. Lo Stato di New York semplicemente conferisce forza di legge, per cui la possibilità di portarla davanti a un giudice, alle regole interne dei partiti. C'è in qualche modo un'immissione di regole private, quelle dei partiti, nella legislazione pubblica. Fantastico anche questo, no? Noi che abbiamo visto di quei falsi partiti, stiamo scoprendo che le primarie sono una risposta quasi necessaria, tanto è vero che poi anche il PDL, non è più il PDL, come si chiama adesso? Nuova Forza Italia. Vabbè, anche loro stanno pensando che forse faranno le primarie. E la Lega ha fatto le primarie, solo degli iscritti, perché poi c'è il problema primarie aperte o primarie chiuse, votano solo gli iscritti o votano tutti coloro che si ritengono interessati, che è un bel rischio anche quello, bel rischio. Il governatore della Virginia salterà per un gioco del genere. Sono cose complicate in tutto il mondo e noi stiamo vivendo una pagina di trasformazione di questi meccanismi che a me sembra davvero interessante. 5:20, prossimi 25 minuti, anche meno, vediamo di toccare qualche cosa molto legata a questo discorso. Napolitano. Che cosa fa Napolitano? Se c'è un punto della nostra forma di governo che è difficilissimo da spiegare a chiunque, è il ruolo del capo dello Stato, che i giornalisti chiamano il Quirinale, perché i giornalisti chiamano gli organi con i nomi dei palazzi, cosa che mi fa imbestialire, per cui la Corte Costituzionale la chiamano la Consulta. Perché? Perché era il palazzo della Consulta. Poi qualche cretino dice il parere della Consulta, perché siccome consultare vuol dire dare il parere, così, va bene. Allora, cosa fa il Quirinale in Italia? È un problema di difficilissima definizione. Difficilissima definizione perché detta in 5 parole, cioè dando una definizione, il Quirinale fa quello che gli lasciano fare. Noi abbiamo un sistema di questo tipo. La partita a forma di governo si gioca tra Presidente della Repubblica, Parlamento e Governo. In Parlamento c'è la maggioranza e la minoranza. La maggioranza è quella che esprime il supporto al governo. Il Presidente della Repubblica nomina il governo e può sciogliere le Camere se le Camere non sono in grado di esprimere una maggioranza che dia un governo. Vi ho spiegato il programma di diritto costituzionale in un tweet. Sono online, veramente. È esattamente così. Allora, capire che cosa fa il Presidente della Repubblica è semplice e difficile allo stesso tempo. Basta leggere le competenze e scopriamo che il governo è nominato dal Presidente della Repubblica, che il Parlamento può sfiduciare il governo e mandarlo a casa, che il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere se le Camere non hanno una maggioranza. Cosa c'è di più semplice? La cosa complicata è che i rapporti tra Parlamento e Governo sono appoggiati sul sistema politico, per cui se il sistema politico funziona, il Presidente della Repubblica se ne va tra le nuvole. Se il sistema politico non funziona, il Presidente della Repubblica gli tocca lavorare. Avete presente l'arbitro in una partita di calcio? Vero, l'avete presente? Ah, se l'avete presente. Allora, Se le squadre giocano bene, si scusano quando tirano un calcione l'avversario, si denunciano se hanno toccato la palla con le mani e chiedono, prego, s'accomodi a battere il calcio di rigore, il buon arbitro non ha niente da fare, si annoia. Al massimo fischia all'inizio, fischia alla fine e ha finito il suo lavoro. Se invece questi entrano come 22 bufali e cominciano a incornarsi, si fanno i dispetti, appena l'arbitro si volta mettono il dito nell'occhio all'avversario e fanno maramè o cucù e si dicono parolacce, l'arbitro non fa altro che fischiare. Si può fare una teoria di qual è il limite oltre il quale l'arbitro ha smesso di fare l'arbitro e decide la partita? No, perché questo dipende molto dalle squadre in campo. No? È così. Per cui il ruolo del capo dello Stato dipende molto dalle squadre in campo e come le squadre in campo fanno giocare la partita dei rapporti tra Parlamento e Governo. Non c'è una forma fissa, è una forma deformabile. Deformabile fino a un certo punto. Allora, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, con viva e vibrante soddisfazione, gli tocca lavorare tanto, perché in Italia le cose sono molto instabili. Lui ha, diciamo, una bussola, dovrebbe avere una bussola. Il suo compito, detto in un altro tweet, è garantire il miglior funzionamento possibile delle istituzioni, senza troppi scontri e senza interruzioni. Per cui deve cercare di fare tutto il possibile perché il governo governi. Se il governo invece di governare gioca a scopone, deve chiamarlo e dire scusa, ti dispiacerebbe fare anche una legge ogni tanto, sì. Se il Parlamento non elegge giudici costituzionali, cosa che avviene, se c'è tempo ne parlo, ma avremo tempo di parlarne, e dovrebbe dire qualcosa, e lo dice, fa dell'esternazione, dice inaugurando una scuola è ora di smettere di fare queste predicozzi. Non ha molto più da fare, però qualcosa fa e non sempre lo fa senza suscitare critiche. Se la partita si svolge bene, Milord arbitro se ne sta lì pensando ai cavoli suoi e tutti dicono ben arbitrata questa partita. Non è intervenuto nel gioco, perché il gioco si è svolto. Se invece è la lotta civile in campo, l'arbitro gli tocca lavorare e come sempre quando uno fa, sbaglia. Nel senso che c'è qualcuno che dice tu non dovevi farlo, hai fatto male, dovevi evitare e così via. Giorgio Napolitano si prende un sacco di insulti, forse qualche volta anche magari sbaglia perché insomma non è che mi piace tutto quello che dice e che fa, però insomma fa. Ma non può non fare, perché il suo ruolo è arbitrare questa partita. Molti miei colleghi direbbero che la metafora dell'arbitro è sbagliata, perché la figura del capo dello Stato andrebbe costruita in altra maniera, seguono 400 pagine di descrizione della figura del capo dello Stato, ma come io vi ho professato sono un superficiale credente e praticante, e stando in superficie un tweet mi va benissimo. Arbitro. Allora Napolitano ha chiamato Renzi e dice il giornale, che giornale? La Stampa. Napolitano, con tutta la forza di cui è capace, aveva invitato ad abbandonare stanti conservatorismi. A quattro occhi col Premier ha provato a sospingerlo sulla via del dialogo. Il metodo di Napolitano è maieutico, per interrogativi spesso retorici. Questa è fantasia pura. Perché non è che il capo dello Stato convochi Renzi, tenga la porta aperta, il telefono acceso, e dice se volete sentire venite pure, no? Se voi andate al Quirinale, il Quirinale è un tempio, tutti felpati, ci sono uscite dappertutto, porte bellissime, bellissime il Quirinale. Lo studio del capo dello Stato è un sacro sacrorum. Per arrivarci dovete passare per un'altra fila, anche se avete un appuntamento, ce n'è voglia. E quello che si dice il capo dello Stato col capo del governo, viva Dio, non è in streaming. Per cui tutte queste sono ipotesi dei giornalisti. Forse qualche mezza dichiarazione di Renzi, visto che sta mezzitto, può essere che l'abbia innescata, ma non è detto che poi Renzi dica la verità. Ecco. E la preoccupazione di Napoletano è che le riforme non si facciano. E uno naturalmente può dire, ma scusa, è tanto bello fare riforme, abbiamo bisogno di riforme davvero? C'è qualcosa da riformare? C'è l'articolo 18, una riforma da fare? La riforma costituzionale, una riforma da fare? Di che cosa stai parlando? Il problema è che qualcosa in questo paese bisogna farlo per sbloccarlo. Per esempio, non abbiamo una legge elettorale. E questo è il fulcro in cui tutto il giorno, la trottola gira. La prima cosa che Renzi ha detto è entro un giorno e mezzo, non so, una settimana, 72 ore, faccio la riforma elettorale. Ha telefonato a Berlusconi, hanno detto tu che cosa vuoi? Io la vedo così, di una parola tu, dico una parola io, e hanno fatto una sbozzatura del sistema elettorale. Ho visto le cose più schifose, devo dire la verità, molto criticabili in alcune cose, ma insomma non demenziare. Immediatamente il nuovo centrodestra, si chiama così, NCD, ha detto non è questa la priorità. E nel PD molti hanno detto non è questa la priorità, non è questo il sistema, non è così. I grillini hanno detto facciamo una consultazione in rete. Allora, il sistema elettorale è una delle cose più complicate esiste al mondo, in tutti i sistemi. È anche una delle cose più difficili da modificare al mondo, perché è un sistema praticamente automatico che trasforma il voto della gente in seggi parlamentari. Qualsiasi modifica di questo sistema modifica i risultati. Dato una certa affluenza del voto, una certa distribuzione dei voti, uno applica i sistemi elettorali e vede subito se di conseguenza il suo partito ha vinto o perso. È immediato, ci vuole un computerino da 200 euro per fare questa operazione. Chi è quel glorioso genio della politica che in nome del benessere del suo paese dice opto per questo sistema elettorale ben sapendo che mi sto suicidando? Nessuno. Ciascuno guarda se il risultato lo porta a casa oppure no. E voi capite che questo è il governo della immobilità. L'operazione di Renzi aveva un senso, perché essendo lui il segretario del partito di maggioranza, parlando col segretario del secondo partito, presidente, padrone, non so, del secondo partito più grande del paese, avrebbero potuto fare un'operazione che in Italia non si è mai fatta, che è quella di fare un sistema elettorale che tagli fuori i piccoli partiti. Perché bisogna tagliare fuori i piccoli partiti? Fanno male i piccoli partiti? Non abbiamo tutti diritto di vivere? Non è giusto che chiunque di noi esprime la sua opinione? Vuoi togliere il diritto di parola dal Parlamento? Vuoi far tacere la coscienza del popolo? Quante balle si raccontano, no? I piccoli partiti portano dietro i loro piccoli interessi e il loro principale interesse è sopravvivere. Il nuovo centrodestra ha fatto che quello che tutti i piccoli partiti, i partiti minori delle coalizioni hanno sempre fatto in Italia, cioè impedire che ci sia un sistema elettorale che funzioni esprimendo una maggioranza chiara. Esprimere una maggioranza chiara significa non dare il potere ai vari Casini, Mastella, Alfano, eccetera, di ricattare la maggioranza. Capite? Questo è il problema di strategia istituzionale in questo paese. È un dramma. È un dramma che non esiste in Inghilterra perché c'è un sistema che vi ho descritto prima. Non esiste in Spagna perché il sistema in spagnolo ha collegi talmente piccoli che anche avendo un sistema proporzionale comunque il risultato che vince o il primo partito o il secondo partito e solo a Madrid e a Barcellona vincono qualche seggio irrilevante gli altri partiti. È una forte semplificazione del panorama politico. Se tu non vuoi semplificare il panorama politico e vuoi portare la divisione del paese in Parlamento, il sistema proporzionale è la tua risposta. Oggi in Italia, dopo la sentenza della Corte, c'è un sistema proporzionale, per cui tutti gli umori degli italiani si rifletterebbero in composizione del Parlamento. Dopodiché, per fare un governo, che si fa? Bisogna andare a chiedere col cappellino in mano, tu mi voti, ognuno ti dice sì, ti voto, però allora tu tutte le guardie forestali le aumenti lo stipendio, e tu devi liberalizzare i casinò, e tu devi promettere che compri anche non solo gli F non so che cosa, ma anche i carri armati di ultima generazione che fa mia zia. Capite? Che è normale quello che in America si chiama political bargaining, che è il normale commercio politico. Ma il normale commercio politico vuol dire che il governo non governa più, sono gli interessi a governare. E noi abbiamo scherzato, cioè avremo un Parlamento in cui tutti hanno diritto di parola, ma anche il diritto di ricatto. Tutti appoggeranno il governo se gli danno almeno un sottosegretario, ogni sottosegretario si porterà dietro i suoi biscazzieri e portaborse e porterà dietro i suoi interessi, la banda musicale di Canicattì, tipico. Ci sono delle leggi che danno soldi alle bande musicali. La legge finanziaria è piena di cose del genere. Noi spendiamo miliardi a dare soldi a associazioni, amici del funghi, della mortadella, le bande musicali, i porti turistici con tre barche, tutti piccoli interessi che sono portati indietro da piccola gente che sta a occupare piccole posizioni in un groviglio di rappresentanza politica senza capo né coda. Si chiama democrazia questo? In questo devo dire la verità, Renzi c'ha ragione, se governi, governi, devi anche a un certo punto decidere, ma devi decidere in maniera che riesci ad avere alla Camera una maggioranza, e siamo tornati al punto di prima. La grande timore di Renzi è che dopo aver fatto la sua bella scena da smargiasso in direzione, si trovi nella commissione lavoro del Senato in minoranza e che comincino a fargli 700 emendamenti, sono già 900 mi pare, 679 di emendamenti proposti in larga parte dal stesso PD, e che quella legge verrà impallinata. Questo è il problema, e vedete che i problemi sono oggettivamente complessi, ma sono oggettivamente complessi perché le soluzioni non sono così semplici. Per anche dire che in Parlamento stanno solo due maggiori partiti, uno vince e uno perde, è una semplificazione violenta della realtà italiana, ammettendo che poi ogni singolo grande partito sia una formazione coesa e non un arcipelago di piccole correnti. È un problema. Il problema è che una società divisa come la nostra, artatamente divisa molte volte, fatta di famiglie, di gruppi, di massonerie, di cosche, di associazioni paracattoliche, di associazioni parapolitiche, di formazioni del terzo settore, di volontariato e di tante altre belle bocciofile, tutto quello che volete, non ci sia la possibilità di portare a decisione il sistema. Tutti sparano contro. E la preoccupazione di Napolitano è questa. Per cui lei che dice riforma elettorale, stai attento, spingi, cerca di non litigare, mi raccomando non dare le dimissioni, perché se dà le dimissioni Renzi, che cosa si fa? Si vota, si nomina un terzo governo dopo Letta e Renzi, ancora più lontano dai voti? Tanto la maggioranza è quella. Si sciolgono le Camere e si va a votare con sistema proporzionale? Se si va a votare col sistema proporzionale, il PD magari avrà 38%, Forza Italia forse raggiunge con l'ultima invenzione di Berlusconi che promette l'abolizione delle tasse e anche due donne per ogni uomo e due uomini per ogni donna, tanto la moltiplicazione dei pani non è più credibile, e dopodiché, dopo tutto questo, riesce a raggiungere invece che il 38, raggiunge il 30, e poi Grillo con un'ultima impennata raggiunge il 25, Alfano va a pescare scarpe perché non è capace di fare altro, Casini finalmente si destina, prende i voti, ma non i nostri, quegli altri, e siamo al punto di prima. A questo punto Napolitano deve decidere come si fa il governo. E come si fa il governo? Un'alleanza tra il PD e Forza Italia, un'alleanza tra il PD e 5 Stelle. Siamo esattamente tornati al 2013. Nel frattempo l'economia crolla, i mercati ci dicono ma siete dei buffoni, basta, andate e torniamo a avere spread micidiali che ci costano un sacco di soldi. È una follia. Se io fossi Napolitano sarei molto molto preoccupato, anzi sono molto preoccupato pur non essendo Napolitano. Va bene, allora domattina cominciamo il nuovo modulo.